Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. I venti della Tracia. Necessità e decisione nella tragedia greca di Salvatore Natoli. Seconda puntata. Il trivio di Edipo.
Buongiorno a tutti, una buona domenica e riprendiamo con Salvatore Natoli il cammino cominciato domenica scorsa nel cuore della tragedia greca, la tragedia classica, quella di Eschilo, Sofocle, Euripide, la tragedia che rappresenta, mette in scena il contrasto insanabile che vi è alla base dell'esperienza umana e le domande che questo contrasto suscita, cioè il nostro agire è governato da noi stessi o da altri? È nostra la decisione che prendiamo e perché azioni intraprese a buon fine, con buone intenzioni, hanno esiti catastrofici? Vi è colpa nell'agire dell'uomo, questo agire che non finisce bene? E quanto siamo liberi di scegliere noi stessi, di decidere la nostra vita, e quando invece certe scelte sono indotte dalla necessità o da qualcosa che ci appare come esterno, il fato, il destino? Ecco. Queste le questioni che ci stiamo ponendo, che l'umanità continua a porsi, e naturalmente è importante vedere le formulazioni diverse, gli esiti diversi con cui se le pone. Intanto saluto Salvatore Natoli. Buongiorno Natoli.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, oggi parleremo di Edipo, che è il mito forse più rivisitato di questo secolo, poi magari prenderemo in considerazione anche questo. Però credo che sia utile fare ogni volta magari delle piccole considerazioni generali sulla tragedia. L'arco di tempo della vita del teatro greco è di circa un secolo, no?
Sì, è breve, è breve.
Ecco, è breve, siamo dal 500, cioè Eschilo nasce nel 525 avanti Cristo, nei primi del 400 avanti Cristo già finisce un po' questo
ciclo. Sì, con Euripide. Insomma.
Con Euripide. Ecco, e c'è anche da dire che la civiltà ateniese, pur con vicende alterne, conosce sostanzialmente una grande espansione sia della sua democrazia che dell'impero, quindi una grande forza di questa civiltà e democrazia ateniese. Allora perché però l'idea della tragedia?
Ecco, sostanzialmente dobbiamo dire che il mito greco, il mito antico, viene ripreso dalla tragedia in questo secolo nel senso che viene riattualizzato rispetto alla condizione presente e quindi ha caratteristiche relative proprio alla politica, alla guerra. E evidentemente questa applicazione veniva facile, nel senso che l'autore tragico si trovava dinanzi a spettatori che conoscevano quel mito e quindi in certo senso lo reinveste rispetto al presente. Però in questo passaggio diciamo che rimane una fondamentale continuità, anche se ribaltata. Ecco, gli antecedenti della tragedia abbiamo visto che erano rituali e che riguardavano proprio la contraddizione tra potenze. Ecco, nell'epica c'era questa lotta tra uomini e dei. Ecco, però ogni uomo era collocato in un decorso dove si vedeva, si registrava la sua allocazione, il suo momento. Diciamo che c'era un campo di lotte immaginato come uno spazio di visione, come un bassorilievo. Ecco, nella tragedia l'uomo non è collocato nel campo di lotte, ma il campo di lotte dentro l'uomo si piazza. Ecco il rovesciamento tragico.
Ecco, sì, però,
e quindi abbiamo un rovesciamento dell'opposizione.
Ecco, sì, però anche perché in un momento sostanzialmente positivo di crescita di una civiltà l'elemento tragico, la contraddizione, l'aporia, ecco, è come se in qualche modo forse, si può ipotizzare, insomma, si fosse arrivati a un massimo di consapevolezza per cui anche nella positività della vita poi se ne coglie la fragilità, qualcosa del genere.
Sì, no, ma direi di più che anziché essere collocati in un campo di forze di cui si è momento, il campo di forze diventa un'opposizione dentro l'anima. E quindi il soggetto, ecco, colpa, decisione, responsabilità, perché mentre nella visione dell'epica tutto scorre davanti e ogni cosa ha un suo momento, e nel tragico non scorre niente davanti perché il futuro è vuoto, la contraddizione urge da dentro e la realtà si presenta come enigma, e in questo senso,
ecco, quindi...
Edipo è proprio la cifra del tragico.
Quindi allora, guardando dentro, si vede la fragilità, si vede l'inconsistenza, si vede la contraddizione, la contraddittorietà.
La tensione, ecco, con l'enigma del mondo.
La tensione con l'enigma. Un'altra cosa va detta anche, cioè la tragedia rappresenta sempre, o quasi sempre, insomma, la vicenda di un singolo, di un eroe. Ci sono i nomi nella tragedia, c'è Edipo, c'è Agamennone, c'è Antigone e così via. Eppure vi è una forte connessione anche interna con la vicenda della polis. Allora, qual è il rapporto fra il singolo e la comunità?
Intanto direi che non sempre c'è il singolo, ma per esempio
non sempre, ma insomma...
nelle prime tragedie di Eschilo protagonisti sono i popoli, basta pensare ai persiani, ecco.
Ecco, però è un popolo sempre inteso come soggetto, come,
sì,
come
sì,
unità.
Sì, sì,
ecco.
Come soggetto.
Allora, quindi il problema
però
è uguale.
Però c'è una
coralità,
lì è molto presente la storia del popolo e quindi la storia della città.
Sì.
Ma poi c'è anche il singolo, ma il singolo esiste in quanto è sottoposto ad antinomie, a decisioni, ogni singolo, ma non ci sono le antinomie soltanto dentro la coscienza dell'individuo che si sta formando come individuo, ma entro la coscienza tra individui e il conflitto tra natura e legge, perché la tragedia compie e realizza il passaggio da una dimensione mitico-arcaica a una dimensione in cui il soggetto come titolare di decisioni prende spazio, e non rispetto a se stesso, ma anche rispetto alle decisioni dei singoli, degli altri,
ecco,
della comunità.
Quindi
ecco.
L'individuo è collocato
in una catena di relazioni.
Ecco, e questo anche crea il conflitto.
E questo rafforza la contraddizione.
Ecco, e poi è interessante notare che è raccordato non solo con altri individui intorno a lui, cioè con la città, la polis o quello che deve essere, ma anche, quindi non solo spazialmente, ma anche nel tempo, la stirpe, no?
La stirpe è anche nella verticalità, uomini
ecco.
E dei. Uomini e dei, la
uomini
tragedia
e dei.
È centrale.
Ecco, di questo
senso.
Poi anche parleremo proprio del rapporto uomini e dei. Ecco, perciò allora il senso, cioè nella lettura del tragico vi è il senso del destino dell'umanità, ovviamente, perché c'è questo collegamento, questo essere collocati. Ecco, allora vediamo come lei ha giustamente detto nella vicenda di Edipo, che è un po' la vicenda simbolo, diciamo, che tutti conosciamo, per cui, cosa dice, forse non c'è bisogno neppure di riassumerla, no? L'uccisione del padre Laio, le nozze con Giocasta, è tutto avvenuto nell'inconsapevolezza. Allora io proporrei di leggere subito una parte del testo, il dialogo tra Edipo e Tiresia, quando Edipo ancora non sa e Tiresia sa. La lettura è sempre per noi eseguita da Roberto Latini, mentre le musiche sono di Francesco De Nigris e Gianluca Misiti.
O ricchezza, regno e arte che supera ogni arte, quale mala sorte voi riservate a una vita felice? Da questo potere, Tiresia, non da me richiesto, che la città pose nelle mie mani, ecco che il fedele Creonte, l'amico da sempre, con occulte insidie, brama di sbalzarmi via. E assobillato questo mago tessitore di intrighi, ciarlatano, imbroglione, che ci vede solo quando c'è guadagno, ma che nella sua arte completamente è cieco. Poiché dimmi dunque, Tiresia, in cosa tu sei indovino veritiero? Come mai, quando qui c'era l'orrida cantatrice, non desti responso che liberasse questi cittadini? Eppure, spiegare l'enigma non era cosa del primo venuto, ma bisognava di arte profetica, e tu non mostrasti di possederla, non conoscendola né dagli uccelli né da parte di qualcuno degli dei. Ma quando giunsi io, Edipo, che non sapevo nulla, la feci smettere, indovinando con la mia intelligenza, né avendo appreso dagli uccelli, e quest'uomo, tu tenti di abbattere, credendo di collocarti vicino al trono di Creonte. Ma io credo che te ne dorrai, tu, e chi hai escogitato di bandirmi. E se tu non avessi l'aspetto di un vecchio, a tue spese capiresti quanto sei saggio. Anche se hai il potere, Edipo, pari è il diritto di opporre le proprie ragioni, poiché questo spetta pure a me. Non sono serve a te, Edipo, ma all'obliquo Apollo, sicché non avrò bisogno di Creonte come patrono. E questo ti dico, poiché mi rinfacciasti anche di essere cieco. Tu vedi, e non ti accorgi in quale sciagura ti trovi, né dove vivi, né insieme a chi abiti. Sai almeno da chi sei nato? Anzi, ignori di essere abborrito dai tuoi cari negli inferi e sulla terra. e da ogni parte colpendoti la maledizione della madre e del padre col suo terribile piede ti scaccerà infine da questo paese. E se ora vedi bene, tra poco vedrai le tenebre. E quale luogo non accoglierà le tue grida? Quale citerone non farà eco quando conoscerà l'Imeneo senza porto, a cui approdasti in questa casa con facile navigazione? E di molte altre sventure non ti avvedi che eguaglieranno te e i tuoi figli? Perciò, oltraggia pure Creonte le mie parole. Non esiste mortale che più crudelmente di te sarà annientato. Non è Creonte la tua rovina, Edipo. Sei tu stesso. Sei tu stesso. Sei tu stesso.
Allora, Salvatore Natoli, abbiamo sentito questa tensione drammatica nel dialogo tra Edipo e Tiresia. Ecco, la figura di Edipo. Edipo non sa di aver fatto del male e dunque lui non si sospetta a causa di male. Allora, qual è la colpa di Edipo?
Intanto c'è un discorso preliminare da fare sull'idea arcaica di colpa.
Sì.
Dove la dimensione della colpa non è centrata fondamentalmente sulla intenzione, ma sull'effetto. Perché si deve pensare alla colpa come la macchia, come il miasma, come la putrefazione. E allora questa agisce oggettivamente, indipendentemente dall'intenzione del soggetto. Quindi
è molto così, siamo noi moderni che siamo abituati ad attribuire l'intenzione alla colpa.
Diciamo che nella tragedia si sviluppa e matura questo passaggio dalla dimensione oggettiva della colpa, come miasma che circola e avvelena, a una dimensione intenzionale della colpa. Ecco, la tragedia segna proprio questo passaggio. Anche qui c'è un passaggio dal fuori al dentro. Quindi la colpevolezza di Edipo è rappresentata chiaramente dalla peste. Lui è malato perché empio.
Forse vale la pena anche notare che la parola dramma viene da dran, che vuol dire agire, no?
Certo.
Ecco, quindi questo dice proprio l'oggettività della colpa.
L'oggettività della colpa no, ma il dramma direi che più che collegato alla dimensione oggettiva della colpa che agisce da sé, è collegato al dramma come l'azione in cui l'uomo è coinvolto e per un verso è protagonista e per l'altro subisce. Ecco, questa è la tensione in cui viene a collocarsi la figura di Edipo.
Ecco, l'importante però è che si fa qualcosa,
si fa qualcosa che
incide male. Ecco,
c'è
Edipo,
qualcosa, allora, usiamo la formula, c'è qualcosa che accade,
il male accade.
Ecco, e allora bisogna fermarlo in un qualche modo perché cammina, si muove.
Ecco, Edipo allora?
Allora Edipo è oggettivamente colpevole perché è incestuoso. E l'atto come tale che lui ha compiuto, anche se quella non è consapevolmente per lui la madre, ma è nonostante tutto la madre. E questo è macchia, e questo produce veleno nella città. Ma la cosa interessante e più drammatica in tutto questo è appunto la dimensione di colpevolezza e di innocenza anche di Edipo, perché Edipo sostanzialmente compie un atto senza che questo gli è imputabile, perché certamente se lui avesse saputo che Giocasta era sua madre non si sarebbe congiunta con essa. Ecco, allora qui c'è una rete dell'esistenza in cui, ecco, questa sì la possiamo chiamare destino, una rete dell'esistenza che l'uomo non domina. L'uomo è collegato in una catena di eventi, in un insieme di fili che non controlla.
Ecco, quindi Edipo è nello stesso tempo un giusto, perché quello che lui fa lo fa per la città, infatti lui dice ma come, io ho anche salvato la città, eccetera,
non solo è
un colpevole nello stesso tempo.
Ma è un sapiente, non solo
è un giusto e un sapiente.
E nel dialogo con Tiresia lui proclama chiaramente e in un modo molto evidente questa sua sapienza.
Ecco, quindi vi è conflitto, vi è dramma quando ci sono due posizioni, due esigenze che sono entrambe giuste, no?
Ma direi che il nome stesso di Edipo è questo doppio, Perché Edipo originariamente è proprio l'uomo dal piede gonfio. Oidos vuol dire gonfiezza, tumore, infermità. Infatti il bambino è stato maledetto e legato nei piedi, rifiutato dai genitori. Questo è Oidos. Ma Edipo è anche l'uomo che sa. Oida, che è il perfetto del verbo orao, significa appunto colui che vede, colui che sa. Quindi nello stesso nome Edipo c'è la maledizione, legata l'uomo del piede, tumore, la gonfiezza, e c'è nello stesso tempo colui che sa, colui che vede. Ecco qui perché fondamentalmente Edipo è la cifra del tragico, cioè il doppio.
Ecco, lei ha detto colui che vede, poi sul doppio ritorniamo naturalmente, colui che vede, anche se abbiamo già sentito Tiresia insistere sulla cecità, cioè tu ora vedi ma non vedi, dopo
tutta
non
la
vedrai,
tragedia ecco. È giocato su questa dimensione antinomica, perché Tiresia è il cieco che vede, e Edipo è colui che vede ma è cieco, e questa l'esistenza. L'esistenza è sempre questo raddoppiamento in cui l'uomo si trova spaesato, e quindi la tensione costante con l'enigma, l'esistenza come enigma, e questo è il cuore reale del tragico. La contraddizione da esterna diventa interna, e quando diventa interna l'uomo è incastonato questa volta nell'enigma.
Ecco, qui è interessante fermarsi ancora sull'idea della cecità, su questa immagine della cecità, perché qui Tiresia lo rimprovera di essere cieco, di non vedere, quindi è colpa. Più avanti sarà punizione invece quando diventa cieco. E però, per esempio, lei l'altra volta parlava di ibris. Ibris è anche voler vedere troppo, quindi c'è un continuo spostamento di questa parola, no?
Certo, certo. Perché la dimensione propria di Edipo, come emerge dallo stesso dialogo con Tiresia, è che lui che ha sciolto l'enigma della Sfinge ritiene appunto di essere preservato dall'enigma. Si ritiene sicuro nella sua posizione. Infatti apre l'inchiesta, accusa Creonte di avere a pretesto questo per scalzarlo, accusa Tiresia che per una lotta di potere si accorda con Creonte per deporlo da re della città. Cioè tutti gli altri hanno colpa, perché lui è ormai è il risolutore di enigmi. E allora questa è la ibris.
Ecco, e poi un'altra cosa, è stato detto ovviamente giustamente che quella greca è una civiltà del vedere, mentre quella ebraica, giudaico-cristiana, è una civiltà dell'ascolto, no? Ecco, però in un certo senso che grande valore ha qui anche la parola, se appunto nel tragico, come lei ci diceva l'altra volta, nella tragedia vi è proprio rappresentazione, vi è messa in atto di qualcosa che avviene, quindi non è più la narrazione omerica. Ecco, quindi forse andrebbe anche qui un po' forse...
Ecco, ma qui quello che accade è l'accadere della visione, cioè la parola rivela, nel senso che fa vedere, porta alla luce le cose.
Cioè parola come rivelazione.
Come rivelazione dello stato del mondo, come rivelazione di ciò che è nascosto e che viene portato in presenza. Non a caso Edipo dice di sé, ego fano, io svelerò. Io manifesterò.
Però anche la parola biblica è rivelazione.
Ma in un senso molto diverso, perché tornando ancora a una formula di Edipo, dell'Edipo Re, si dice ti ha scoperto tuo malgrado il tempo che vede ogni cosa. Cioè il tempo porta alla luce la verità delle cose. Ecco, nella Bibbia invece la parola non svela ma chiama.
Si dice la parola rivelata, però?
La parola rivelata nel senso che Dio si rivela nella parola, ma non rivela così come stanno le cose. Dio si rivela all'uomo e lo chiama.
Ecco, questo,
in questo parliamo di rivelazione.
Sarà un confronto che sicuramente riprenderemo. Però leggiamo un altro brano, Salvatore Natoli. Leggiamo il coro dalla quarto stasimo sull'infelicità della condizione umana di cui Edipo mette appunto in evidenza le aporie. Lo legge naturalmente ancora Roberto Latini.
Ai, generazioni dei mortali, Come pari al nulla la vostra vita io calcolo. Quale uomo, quale, riporta felicità maggiore che sembrare beato e con questa apparenza scomparire? Avendo ad esempio la tua sorte la tua, o misero Edipo, nessuna condizione mortale stimo felice. Tu, che con somma valenza mirando fortuna e in tutto felice avevi conquistato, o Zeus, avendo sterminato la Vergine dagli adunchi artigli cantatrice di vaticini, alla mia terra, baluardo contro la morte ti elevasti. E perciò, nostro re tu fosti chiamato e sommamente onorato nella grande Tebe regnando. Ma ora, chi si può dire più misero? Chi per sciagure selvagge, chi per affanni si trova in tanto sconvolgimento di vita? Ah, il glorioso Edipo, per cui lo stesso grande porto del Talamo sostenne di accogliere il figlio ed il padre. Come mai? Come i solchi fecondati dal padre poterono, disgraziato, sopportarti in silenzio così a lungo? Il tempo che tutto vede, tuo malgrado ti scoprì. E giudica, queste nozze che nozze non sono, che padri e figli hanno da tempo generato. Aio, figlio di Laio, mai, mai ti avessi conosciuto. Mi dispero come versando lamento dalla bocca. In verità per te riebbi vita, e per te ho chiuso gli occhi.
E allora, questo era il coro dal quarto stasimo dell'Edipo Re di Sofocle. Salvatore Natoli, che cosa abbiamo sentito in questo coro?
Beh, in questo coro abbiamo sentito che questo uomo, appunto, che ha svelato l'enigma della Sfinge, egli stesso è vittima dell'enigma. Di più, questo uomo, il quale fondamentalmente vuole fuggire al suo destino, nel momento stesso in cui ritiene di fuggirlo, lo segue, lo raggiunge. E quindi questa dimensione dell'essere giocati, non di risolvere l'enigma, ma di essere giocati dall'enigma. E poi la conseguenza fondamentale, che è il dolore attraverso l'esistenza. Cioè, ecco, la sfida con l'enigma non è intellettualista mai per i greci.
Ecco, sì, sì, sì.
L'enigma attraversa l'esistenza, ecco, allora vediamo l'atrocità della sofferenza.
Vediamo queste due cose. Allora, uno, l'essere giocati, e poi il dolore che attraversa l'esistenza. L'essere giocati, allora, avrebbe potuto Edipo fare diversamente quando si è trovato a quel trivio, oppure nelle altre situazioni naturalmente, o invece che cosa lo ha costretto? Un volere di altri, una casualità, come lo si deve chiamare?
Verosimilmente sì, perché nei greci convivono i due momenti, cioè l'elemento destinale, quello che è già scritto, è il fatum, il già detto, questo vuol dire fatum, ma la possibilità che l'uomo ha di accostarsi o anche di scostarsi da questo destino, di giocarlo. Infatti, se si guarda bene al mito, si capisce che probabilmente Edipo a quel trivio avrebbe potuto non giungere, per il semplice fatto che l'oracolo che è in Delfi, e quando parla con Edipo, alla sua domanda che richiede se il padre suo sia Polibo, e l'oracolo non gli risponde, gli dice soltanto che lui ucciderà suo padre. C'è un silenzio nel Dio, lui non ha studiato la risposta del Dio, non ha meditato sulla risposta del Dio, si è fermato superficialmente alla dichiarazione del Dio, identificando quello che credeva suo padre con il fatto che lui avrebbe potuto uccidere suo padre. La risposta di Apollo non è stata puntuale, è stata enigmatica, è stata doppia essa stessa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dinanzi all'esistenza bisogna sempre porsi un'interrogazione, non fermarsi mai.
Quindi non è stato abbastanza sapiente.
Non è stato abbastanza sapiente. E se allora lui avesse indagato perché il Dio ha fatto silenzio alla mia risposta, in cui io gli chiedo se quelli sono i miei genitori, ecco allora tu ucciderai tuo padre. Ecco allora, domanda, riflessione, domanda, riflessione, che è il grande senso dell'oracolo di Delfi. Conosci te stesso, cioè pondera. Il significato vero del conosci te stesso, che noi interpretiamo in senso spiritualista, per i greci aveva un significato molto invece procedurale. Conosci te stesso voleva dire: ma tu al Dio sai davvero cosa stai chiedendo? Sei consapevole della tua domanda? Ecco, se Edipo avesse riflettuto così, probabilmente al trivio non sarebbe arrivato. Ecco, questa stessa presunzione c'è sostanzialmente quando Giocasta si accorge, a seguito dell'inchiesta, che ormai è lui il colpevole.
Ecco, quindi al fondo fondo una colpa di Edipo c'è, cioè quella che gli indica Tiresia, di non aver voluto vedere, una colpa anche soggettiva, voglio dire, certo, di non aver saputo vedere abbastanza.
E la grandezza del tragico è tutta qui, ecco, che c'è un qualcosa che è scritto per noi, ma c'è gioco per l'uomo.
Al di là di questo, Natoli, però, ecco, c'è gioco per l'uomo, nel senso che c'è possibilità per l'uomo, però l'uomo è anche giocato. Ora, da che cosa è giocato? Dal volere degli dèi o da una serie di eventi che si intrecciano?
Beh, da questo punto di vista la simbolica è il volere degli dèi. E soprattutto di ciò che sta sopra ad ogni cosa, che governa gli dèi stessi, che è la moira, che vuol dire la nanche, la necessità, che poi sono, nella tradizione le moire diventano tre, in Omero la moira è una sola, poi nella tradizione diventeranno le tre moire che sono vestite di bianco e che sono Cloto, Lachesi ed Atropo. La filatrice, ecco, la misuratrice è quella che taglia. Ecco,
ma perché questo vogliono questo le Ananche? Perché vuole questo? Vuole la rovina di Edipo?
Ecco, bisogna vedere che cosa si intende per Ananche, perché Ananche non è soltanto un qualcosa che è prescritto dagli dèi, ma Ananche, e qui bisogna prendere sul serio la metafora della tessitura, si tesse l'esistenza. Quindi è la vita che noi viviamo che ci prepara il futuro. In fondo noi siamo precondizionati dalla vita che ci stiamo costruendo. Esiste il grande celebre frammento di Eraclito, Ethos Anthropodaimon, il carattere e il destino dell'uomo, e dove per carattere non si deve intendere sostanzialmente
un carattere psicologico,
ma il carattere è ciò che la vita stessa ha tessuto, e qui c'è davvero un elemento freudiano, antilitteram, no? La coazione a ripetere: noi siamo spinti, quasi condotti da un impulso ad andare nella direzione in cui ci spinge la vita che ci siamo costruiti. Ecco, allora da questo punto di vista il destino non è solo e soltanto un qualcosa che viene dall'esterno, dall'imperativo degli dèi, ma il destino è ciò a cui ci spinge la tessitura stessa della nostra esistenza. Mano a mano che noi avanziamo nella vita, la vita che abbiamo vissuto ci condiziona rispetto al futuro, e questo i greci ce l'avevano chiaramente in mente.
Ecco, questo sicuramente un discorso che riprenderemo anche la settimana prossima, però vediamo l'altro elemento che lei evidenziava prima, quello del dolore. Ecco, allora il dolore è così inscritto nel codice dell'essere umano che si può dire che più che esservi un agire vi è un patire nella vita dei mortali.
Sì, la parola pathos è proprio l'essere colpiti. Già l'altra volta abbiamo ragionato moltissimo sulla vita che è insieme crudeltà e felicità. Ecco, allora, quanto noi consideriamo nell'ordine generale della natura, vediamo che la sofferenza è assorbita in una più grande gioia, che è la gioia dell'esistenza come tale. L'esistenza è violenta, dobbiamo immaginare questa violenza come forza, la bellezza dell'uragano, come sarebbe bello se non uccidesse. Ma se l'uomo è dentro a questo uragano, allora lo vive in tutt'altro modo. Ecco, allora nella tragedia la dimensione violenta della vita si manifesta non come un prepotere della vita sulla morte, ma come un essere tenuti in un destino di morte. Ecco, allora, vista dal punto di vista dell'individuo, la situazione si rovescia, cambia di significato. Non a caso i greci avevano due grandi parole, zoe per dire la vita immortale, dove tutto ciò che muore rinasce nel grande ciclo, e bios, la vita individuale, cioè dove l'uomo sostanzialmente è biografia. E allora l'esistenza dell'uomo è un gioco costante di vita e di morte. L'uomo vive nella sfida. Quindi l'enigma, per questo dico che non è intellettualista, l'enigma sono i bivi in cui costantemente l'esistenza ci pone. E questo è sofferenza, questo è dolore.
Ecco, quindi questa è la grandezza dell'eroe, il conflitto insolubile e la misura del suo patire anche, quindi del suo attraversare questo conflitto.
E infatti la grandezza dell'eroe è di portarsi all'altezza di questo conflitto.
Ecco,
di divenire responsabile del conflitto stesso.
Quindi si può dire che sta lì la sua libertà, la libertà dell'eroe anche rispetto a questo destino che sembra costringerlo, la necessità che sembra imprigionarlo, però ecco il saper essere all'altezza di questa grandezza.
Sì, libero per la morte, dire sì, ecco, questo destino assumerlo. E assumerlo sulle sue spalle con dignità, ecco, questo è l'elemento più grande. E questo, evidentemente, questo assumerlo con dignità vuol dire anche e soprattutto essere cosciente dei propri limiti.
Ecco, allora leggiamo un altro brano, purtroppo non avremo tempo per leggerne molti, ma insomma credo siano molto belle anche queste letture, Natoli, è vero?
È fondamentale, direi.
No, dicevo anche l'ascolto, sì, lo so che Sofocle è fondamentale, ma dicevo anche questo ascolto e anche la lettura che ne fa Roberto Latini. Leggiamo, siamo verso la fine, il lamento di Edipo una volta che tutto è rivelato. Allora sentiamo.
Non è meraviglia che in tale sciagura tu provi duplice dolore e duplice mali sopporti.
Amico, tu rimani ancora ad assistermi, ancora sostieni di avere cura della mia cecità. Non mi inganno, ma riconosco chiaramente pure nelle tenebre la tua voce.
Terribile azione hai compiuto. Come osasti in tal modo spegnere i tuoi occhi? Quale Dio ti spinse?
Apollo fu, amici, che mi diede questo mio tremendo, tremendo destino. E non mi colpì la mano di alcun altro, ma la mia stessa infelice, perché infatti dovrei vedere quando nulla per me sarebbe dolce vedere.
È davvero così come tu dici?
Che cosa avrei potuto vedere con gioia? Quale voce ancora posso udire con piacere, amici? Portatemi via al più presto da questo luogo. Portate via, amici, questo grande flagello, questo maledetto fra tutti, fra i mortali, il più odioso agli dèi.
Misera è la mente tua, come la tua sorte.
Fosse perito chiunque fu che in ceppi crudeli sull'erba di un pascolo mi raccolse e da morte mi difese e mi salvò nulla di grato facendomi. Fossi morto allora non sarei stato ai miei cari né a me tanto flagello.
Anch'io avrei voluto così.
Non sarei divenuto assassino di mio padre né mi avrebbero detto i mortali sposo di colei da cui nacqui. Ora sono un sacrilego, figlio di nefandi genitori con figli a sé uguali nati donde nacque lui stesso, misero. Se esiste un male più grave d'ogni male, questo l'ebbe in sorte Edipo.
Non so se approvare la tua decisione. Era meglio per te morire piuttosto che vivere cieco.
Non venirmi a dire che non ho fatto ciò che era meglio. Io non so con quali occhi vedendo avrei guardato mio padre una volta disceso nell'Ade o la misera madre. Verso entrambi ho commesso atti per cui non sarebbe bastato impiccarmi. O forse potevo desiderare la vista dei figli nati come nacquero. No, davvero mai, per i miei occhi, e neppure la città nelle mura nelle sacre immagini degli dèi. Di tutto ciò io, sventuratissimo, l'uomo più illustre fra i tebani, privai me stesso proclamando che tutti scacciassero l'empio, l'individuo rivelato dagli dèi impuro e figlio di Laio. Dopo aver denunziato così la mia infamia, devo guardare a fronte alta questi cittadini? No, affatto no. Anzi, se fosse stato possibile otturare nelle mie orecchie anche la fonte dell'udito, non avrei esitato a sbarrare del tutto questo mio misero corpo, così da essere sordo oltre che cieco. È dolce per l'animo dimorare fuori dai mali. Ah, Citerone, perché mi accogliesti? Perché dopo avermi preso non mi uccidesti subito, così che io non rivelassi mai agli uomini da chi sono nato? O Polibo e Corinto, e voi che credevo antiche dimore degli avi, quale bellezza colma di male nutrivate in me? Ora scopro d'essere uno sventurato, nato da sventurati. Oltre strade, nascosta vallata, ho querceto e gola la convergenza delle tre vie che beveste il sangue di mio padre, il mio, dalle mie stesse mani versate. Vi ricordate di me? Quali delitti commisi presso di voi e quali altri poi giunto qui, ancora commisi? O nozze, nozze, voi mi generaste, e dopo avermi generato suscitaste ancora lo stesso seme e mostraste padri, fratelli, figli, tutti dello stesso sangue e spose, insieme mogli e madri, e ogni cosa più torpe che esiste fra gli uomini. Ma poiché ciò che non è bello fare non bisogna neppure dire, nascondetemi al più presto per gli dèi, via di qui o uccidetemi, o precipitatemi in mare dove non mi vedrete mai più. Venite, non sdegnate di toccare un infelice, datemi ascolto, non temete i miei mali. Nessun altro mortale può portarli, tranne me. O cittadini di Tebe, patria mia, guardate. Questo è Edipo che conosceva gli enigmi famosi ed era il più valente tra gli uomini. Né alcuno tra i cittadini poteva considerarne senza invidia la sorte, a quale flutto di tremenda sciagura è giunto. Onde non si stimi felice nessun mortale guardando al giorno estremo, prima che abbia trascorso il termine di vita, senza avere sofferto nulla di doloroso.
Salvatore Natoli, ecco, la grandezza di Edipo e dell'eroe tragico sta anche in questa solitudine, nessuno tranne me, dice Edipo, no?
Sì, nessuno tranne me, però qui c'è una rete di sensazioni.
Sì, fitta.
Fitta, perché per un verso c'è l'istanza metaforica della cecità, cioè colui che riteneva di vedere s'accecca. È una nemesi. Poi c'è la intollerabilità di guardare e di essere guardato, cioè la incapacità di sostenere l'orrore. Come posso guardare i miei figli? Come posso guardare voi? E qui c'è anche l'elemento sociale, di sentirsi carico di colpa, di macchia, carico di macchia. E allora non avere il coraggio di alzare lo sguardo, ecco, non si sostiene il peso dell'atrocità, e quindi l'accecarsi in questo caso vuol dire la insostenibilità del male, ecco, quindi il dilagare terribile del male rispetto a cui l'uomo non ha potenza. Però poi solo io però suggerisce anche questa idea di incontro con gli altri che lo aiutino. Ecco, lui sì, lui solo è colpevole, però ha bisogno dell'aiuto degli altri. Quindi già si intravede in questo finale di Edipo un appello alla pietà. Lui è cosciente di essere marcio, ma proprio per questo, ecco, lui Salvatore ha bisogno di pietà,
poi
che è un altro grande tema.
Pietà la conoscerà Edipo anche, naturalmente, nell'Edipo a Colonna. Poi ci sarà anche una sorta di redenzione finale, non so se così si può chiamare.
Certo.
Però, ecco, dicevamo all'inizio che il mito di Edipo è, insomma, la figura di Edipo, ma il mito di Edipo è tra quelli che ci sono più familiari, perché ovviamente nel Novecento Freud ce l'ha offerto nella sua lettura, e offrendocelo l'ha sottoposto a una serie di nuovo infinita di interpretazioni. Ora, al di là forse della vicenda del triangolo familiare, che forse è quella che ci interessa meno magari in questo momento, no? Ecco, forse Freud ci ha offerto altre chiavi con la lettura di Edipo.
Beh, ci sono stati due studiosi francesi, Vernon e Vidal-Naquet,
sì,
che in un bellissimo libro, Mito e tragedia nell'antica Grecia, hanno trattato del tema di Edipo e Freud, e parlano giustamente di Edipo senza complesso. E in effetti il modo in cui Freud legge Edipo non è pertinente all'Edipo di Sofocle, perché il tema, lo abbiamo già ampiamente analizzato, è la sfida nei confronti dell'enigma, cioè la dimensione vera dell'Edipo non è l'incesto. Non è l'essere andata a letto con la propria madre. Il vero problema di Edipo è il fatto che l'esistenza si presenta in questo raddoppiamento continuo in cui si gioca una parte e si è costantemente giocati. Questo è il significato alto della tragedia. Quindi la lettura freudiana, più che l'Edipo, ha come sua fonte, direi, la Repubblica di Platone. In quel passaggio molto bello del dialogo di Platone, in cui si parla della pubblicità delle azioni, ecco, gli uomini che sono osservati dall'esterno, visti dagli altri, e per questo non fanno, proprio in quanto visti, quello che desidererebbero fare nei sogni, per esempio congiungersi con la propria madre. Ecco, la fonte è più platonica che Sofoclea.
Ecco, però,
e quindi
direi
è giocato
che...
in un'altra dimensione.
E cioè quale?
E direi che l'istanza che Freud pone con l'Edipo è l'istanza della legge. Fondamentalmente Edipo, che va a letto con la propria madre, che si congiunge con la propria madre, uccidendo il padre. Ecco, il padre qui è la figura fondamentale della legge.
Ecco, e la legge... forse noi dobbiamo anche un po' appunto separare Freud da quella lettura così specifica, e invece però, per esempio, proprio sentendo queste letture di Edipo, l'elemento che le diceva, l'insopportabilità del male, no? Quindi la rimozione della colpa, si potrebbe dire, con Freud, quindi probabilmente ha attinto altre cose Freud, non solo da Edipo ma da questi miti.
Oh sì, questo certo. La mitologia antica è stata un bacino sterminato di metafore per Freud e anche per quelli dopo di lui, Jung, eccetera.
Ecco, e come l'altra cosa che si sentiva detta nelle battute del coro finale, quando dice nessun mortale si stimi felice, ecco, sembra un po' di sentire quando Freud, anche lui verso la fine della sua riflessione, diceva che è già qualcosa se riusciamo a sopportare la comune infelicità o qualcosa del genere, no? Quindi forse è...
Sì, questo aspetto sì, questo... riferimento alla comune infelicità, alla pietà, ecco, questa è una tematica che certamente in Freud c'è, ma che è già una cosa diversa dalla valorizzazione specifica della figura di Edipo.
Sì, ecco, però noi ormai forse ne possiamo un pochino prescindere dalla valorizzazione specifica, invece è più forse arricchente, ecco, ritrovare questi fiumi che poi Freud ci ha in qualche modo restituito.
Sì,
no?
Direi che in Freud la dimensione interessante, per esempio, è proprio quella relativa al destino, perché lui chiaramente dice che il destino, come un qualcosa che viene dall'esterno, è semplicemente il caso. E quindi gli accadimenti esterni sono tutti fortuiti, noi li leggiamo in forma di destino, ma sono fortuiti. Invece il vero destino è il conatus del nostro inconscio, che ci spinge a certe azioni e ci spinge in modo inesorabile, e attraverso la pratica della rimozione noi non abbiamo sempre la coscienza di questa spinta. Allora qui il destino che viene da dentro e non il destino che ci colpisce da fuori, ecco, questa già è una valorizzazione di grande finezza del tragico, che poi è una tesi che riprende anche Aristotele.
E poi anche quel conosci te stesso, allora conosci le tue trame e le tue trame connesse a quelle del mondo.
Conosci le tue trame connesse a quelle del mondo, e soprattutto domandati quello che davvero vuoi sapere, cioè ispezionati costantemente.
Ecco, allora questo noi possiamo trarre da Edipo per ora. La settimana prossima, invece, domenica prossima, di che cosa parleremo? Di Agamennone, credo, no? Ecco, lì è un altro...
Sì, dell'Orestea.
Dell'Orestea, lì è un altro groviglio di conflitto fra necessità e destino, necessità e libertà. Grazie Salvatore Natoli, a risentirci domenica prossima, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno. Ringrazio anche Roberto Latini per le sue letture, Gina Collauto per la parte tecnica, e noi ci sentiamo prima di domenica, sabato prossimo, sempre su Radio 3 alle 12.